Partiamo dall'occasione del centenario del nostro settimanale diocesano, che inevitabilmente porta l'attenzione sulla comunicazione della Chiesa, sia al proprio interno sia nei confronti di tutta la società. Rispetto al passato, la comunicazione oggi è da una parte più facile e dall'altra è più complessa. Secondo lei, qual è la sfida principale dei credenti e della Chiesa oggi in questo ambito?
E la sfida principale è certamente riuscire in qualche modo a ritrovare una sintonia con il linguaggio contemporaneo, che è un linguaggio profondamente mutato e che esige quindi nuove categorie, nuove modalità espressive, soprattutto pensiamo cosa vuol dire tutto il settore informatico, telematico, virtuale. Ma dall'altra parte la capacità di conservare nell'interno di questa modalità nuova espressiva il contenuto. E questo è sempre una delle grandi sfide della cultura stessa, non soltanto delle fedi o della fede cristiana. Da un lato, essere attenti ad essere in sintonia col linguaggio che muta, che è ininterrottamente nuovo, inedito, e dall'altra parte riuscire a conservare la permanenza del messaggio. Un elemento, detto così, estremamente facile da comprendere, difficile da riuscire a realizzare nella concretezza.
Di fronte ai cosiddetti nuovi mezzi di comunicazione, internet, eccetera, e lei come si pone? Considerando il fatto che l'impressione è che ci siano due mondi ormai, il mondo degli adulti che non sa come rapportarsi
È
e il mondo
fuori
dei
di
ragazzi.
dubbio che comunque questa esigenza è un'esigenza di entrare nell'interno dei nuovi mezzi, non è un'opzione per cui uno può farlo perché ritiene di essere aggiornato, di essere più aperto al progresso della comunicazione. È in realtà una esigenza strutturale perché sta mutando completamente il modello comunicativo. È un po' come se noi fossimo al tempo della stampa, quando ci fu anche allora un gruppo di persone che dicevano che necessariamente si deve custodire ancora la bellezza della pergamena e della miniatura, ma ormai il mondo andava in questa nuova direzione che è stata poi la direzione dominante. Noi ci troviamo un po' su questo crinale.
E il messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni indica la cultura dell'incontro. Come si può attuare? Come una cultura dell'incontro può favorire la comunicazione?
Ma la comunicazione di sua natura è incontro, non è semplicemente una sorta di componente dell'essere umano, è proprio alla base della relazione. La relazione avviene attraverso la parola per l'uomo e attraverso i segni, anche il corpo, per esempio, è strumento comunicativo. A meno che una persona sia colpita da un autismo, autismo si intende non solo come malattia, ma un autismo di solitudine, di isolamento, di scoraggiamento, di disperazione, che sono i casi limite, o di follia anche. Normalmente la persona umana è sempre un io ad extra, un io che si pone nell'interno. È per questo che la comunicazione è incontro. Che cosa è avvenuto nei nostri giorni? È avvenuto sempre di più che questo incontro è un incontro gelido, cioè avviene attraverso lo schermo del computer, non è più l'incontro del dialogo o anche della stessa carta, la lettera per esempio non si scrive più, si manda casomai il messaggino che è una forma di comunicazione molto semplificata, però alla base c'è sempre questa istanza, l'istanza della necessità dell'incontro e quanto più riusciamo ad arricchirlo questo incontro, tanto più è importante la comunicazione. Quanto più la comunicazione è forte, è capace di generare incontro. Per questo che tutte le religioni sostanzialmente sono per eccellenza non soltanto informative, ma performative. Cioè, non vogliono soltanto dare qualche informazione, qualche tesi, qualche teoria, come anche pur necessario, ma vogliono trasformare, convincere, incidere far sì che l'altro entri in profonda sintonia col messaggio. E in questa luce l'incontro è fondamentale nella comunicazione, l'incontro religioso.
Io ho una domanda sulla comunicazione nella Chiesa. Aprendo il Concistoro, il Papa ha detto: io voglio che voi dibattiate sulla questione dei divorziati e dei sacramenti. E l'altro giorno, incontrando i vescovi, ha detto più o meno la stessa cosa: tra di voi dovete dibattere. Quindi c'è troppa uniformità oggi, forzata, c'è troppo poco dibattito.
Oh, ma questo certamente è un'esigenza, io direi comunque permanente, perché se noi soltanto guardiamo la Chiesa delle origini, gli Atti degli Apostoli, vediamo che c'erano tensioni di ogni genere. Basti pensare al Concilio cosiddetto di Gerusalemme, nasce per un problema proprio non soltanto di pastorale, ma anche di visione teologica generale. Però è come se avvenisse il movimento di un pendolo. Ci sono dei tempi in cui domina soprattutto la determinazione della definizione della verità, della definizione dei temi, e quindi in quei casi si cerca il più possibile di circoscrivere lo spazio attraverso l'asserzione, più che non attraverso il dibattito. E ci sono il pendolo, poi in altri momenti in cui il dibattito si sviluppa e lentamente alla deriva verso una comunicazione attraverso una forma espressiva che è dispersiva. Ecco, io direi che questo pendolo, se forse precedentemente si era un po' inchiodato verso la dimensione assertiva, è necessario, come dice Papa Francesco, riportarlo anche sui temi scottanti, o comunque sui temi che nell'opinione pubblica costituiscono un elemento, direi, rovente, è necessario spostare anche. Però, ecco, questo è un po' l'approdo. L'approdo, sia nell'uno che nell'altro caso, deve essere quello che ti determina alla fine un equilibrio tra due componenti, il principio. E i principi devono permanere perché i principi sono, ma i principi per essere tali devono esistere, cioè devono incarnarsi, devono attuarsi, e nell'attuazione ci sono le eccezioni, c'è la misericordia, c'è la comprensione, c'è anche la complessità delle questioni. Ecco, guai se si perdono i principi e si adotta solo le urgenze, come hanno fatto alcune chiese, dobbiamo dire, pensiamo, alcune chiese protestanti hanno scelto di venire incontro subito all'urgenza delle domande, oppure come fanno in certi movimenti anche di tipo fondamentalistico, che si fermano solo ai principi in maniera assolutamente dogmatica, intangibili, non mai facendoli esistere. Ecco, questo equilibrio è l'equilibrio molto delicato che sarà la base del sinodo.
C'è tanta paura dentro nelle nostre chiese, no? Soprattutto per questa diminuzione, vediamo questa uscita continua, no? E c'è preoccupazione tanta. Dal suo osservatorio, dove dobbiamo puntare per avere speranze? Ci sono strade che promettono anche un futuro nella nostra Chiesa. E quali sono, secondo lei?
Ma certamente bisogna avere prima di tutto la consapevolezza di quello che diceva lei, cioè la consapevolezza che non siamo più in una societas cristiana, in una comunità nella quale il primato quantitativo, non solo qualitativo, è dell'esperienza cristiana, delle idee cristiane, della visione cristiana. Questa è una consapevolezza, essere consapevoli della secolarizzazione, sapendo bene che la secolarizzazione comporta anche un elemento positivo, che è la distinzione tra Cesare e Dio, che è per esempio impedire fondamentalismi, impedire radicalismi di cui abbiamo testimonianze in altre religioni. Dall'altra parte sappiamo che la secolarizzazione è anche tendenzialmente, adesso questo è l'aspetto, non è tanto l'affermazione di una laicità assoluta che neghi il religioso, che già è problematico, è invece una sorta di malattia che tocca sia il credente e il non credente, l'indifferenza, il grigiore, la superficialità, la banalità. Quindi essere consapevoli che abbiamo di fronte non tanto una negazione oppure una visione completamente alternativa, come accadeva con le ideologie del passato. Abbiamo di fronte una nebbia nella quale è tutto indifferente, come diceva un sociologo famoso, un'opera importante, la società secolare, Charles Taylor, diceva: se dovesse presentarsi Dio nella città, nella piazza, al massimo gli chiedono i documenti, perché è una persona di cui non si ha più una conoscenza ben precisa, ma non incide minimamente la sua presenza. Questo, direi, è il problema. Come dobbiamo noi? Io penso però, nei confronti di questa società così diversa, bisogna entrare con la stessa fiducia con cui entrarono Paolo, soprattutto, entrando coi risultati positivi e le sconfitte, perché da un lato c'è la comunità di Filippi che è vivacissima, dall'altra parte c'è la comunità di Corinto che è complessa, dall'altra parte c'è lo scacco completo di l'Areopago di Atene. Ecco, questo, la consapevolezza che, e soprattutto le strade da percorrere sono quelle di un annuncio che sia il più possibile solido e soprattutto che colga l'anima profonda del cristianesimo, quindi la figura di Cristo in maniera particolare, che è pur sempre un elemento, dall'altra parte una capacità di comunicazione, un linguaggio che sia capace di intercettare i linguaggi nuovi, terzo una sensibilità forte alle domande che salgono. E le domande, prima di tutto, sono quelle implicite, che sono le più difficili da ascoltare. Per esempio, pensiamo alle domande implicite dei giovani. Pensiamo, per esempio, alle domande implicite delle donne, che sono state sempre un po' quasi considerate. Non per nulla uno dei saggi che sono stati fatti proprio per sottolineare questa... è intitolato La fuga delle quarantenni. La fuga dalle chiese, dalle quarantenne, le donne prima di tutto. Ecco perché, che una volta erano le vere emittenti. I percorsi sono tanti, ma con un certo realismo, non parliamo a tutta l'Italia che si ferma ad ascoltare, siamo minoranza anche. Secondo, con ottimismo. E Papa Francesco credo che sia un po' la rappresentazione, intercettando le domande, che continuavano a salire delle domande, per esempio sul tema della misericordia, se si vuole.